Ciao, benvenuto nelle fiabe della mia infanzia. No, no, non nel senso di fiabe che mi venivano lette. Erano quelle che scrivevo io, dalla veneranda età dei 10 anni ai 13 anni circa. Faremo questi piccoli viaggi a puntate, pieni di assurdità e risate, scritti con la genuinità, l'ingenuità e la freschezza di quei tempi. Non cambierò una virgola, quindi preparati a qualche strafalcione. Dunque, accomodati pure. E non fare confusione, questa non te la puoi perdere. Pronti? Si parte! Fiaba 1. Il drago stellare. Da qui l'ispirazione per Kairos.
Ce l'ho fatta!
Gridò Giulia, scaraventandosi sul letto. «Bentornata, cara!» disse la mamma.
«Ti rendi conto?»
continuò Giulia alquanto esaltata. «Mi prendono come attaccante nella squadra di pallanuoto!»
«Tutto qui, sorellina!»
la interruppe Martina, sua sorella minore.
«Io ho grandi novità, molto più grandi delle tue!»
«Ma cosa ne sai tu che vai ancora all'asilo?»
esclamò Giulia, sempre più gasata.
«Dai ascolto a tua sorella, cara!» disse la mamma.
Dalla cucina. C'è stato un avviso all'asilo. È passato anche alle medie, dovresti saperlo.
Ma cosa? Quello dei graffiti raffiguranti draghi che compargono misteriosamente da qualche notte, capirai?
Disse Giulia in modo scettico.
Sì, quello,
disse il papà, irrompendo nella camera.
Oh, a me interessa. Se riusciamo a scovarli tutti e a videoregistrarli, vinceremo un bel po' di soldi. Il sindaco ha avuto un lampo di genio a fare questo concorso.
Senti, pa, d'accordo che fai il cameraman, ma non esaltarti troppo, rise Giulia.
Senti chi parla,
ghignò Martina. Zitta, pulce, sai che non credo alle fiabe. È una follia cercare dei graffiti che magari neanche esistono e fidarsi delle parole del sindaco. Se li ha trovati lui, cosa vuole? E poi, questa storia mi sa tanto di panzana.
Questo lo vedremo domani, quando ci sarà pubblicata sul giornale la foto di uno dei graffiti e le regole da seguire per la ricerca, urlò la mamma dalla cucina.
I sindaci, guarda che si vanno a inventare pur di essere eletti e rieletti, pensò Giulia.
È assurdo, Federica, esclamò Giulia, sedendosi sulla panchina del parco.
A me sembra interessante, magico, avventura estrema.
Disse Federica, sistemandosi le trecce.
Ma perché dovremmo fare la ricerca senza usare macchina, torcia e tutte queste cose? No! Di lanterne e tende dobbiamo accontentarci, dico. Siamo o non siamo in una città? E poi la ricerca è di notte! Oh, quel sindaco deve aver proprio perso la testa.
Sei complicata! Rise Federica.
Cosa importa? Così sì che è una vera avventura, ma ci pensi di notte, con pochissimi mezzi di sopravvivenza, tipo Robinson Crusoe. Ma non ti mette i brividi?
Gli unici brividi che sentirò saranno di freddo, sbotta Giulia.
E poi cosa vai blatterando? Quali mezzi di sopravvivenza?
Ci sarà sicuramente una tempesta di neve, sì. E noi, coi mezzi che ci dispone la natura, costruiremo un riparo e accenderemo un fuoco per ripararci anche dalle belve feroci della boscaglia e potremo anche arrostire un...
Gelato!
Urlò Giulia. Non essere ridicola, come fai ad arrostire un gelato?
Intendo quello che ti è finito sui jeans.
Era successo di nuovo. Quando Federica fantasticava, non si accorgeva di ciò che le accadeva intorno.
Mamma, non voglio!
Si lamentò Giulia, aggrappando sua madre per il cappotto.
La sorellona è una poppante!
Ridacchiò Martina, infilandosi i guantini rosa coi fiorellini. Sta zitta, pulce! L'ammonì Giulia, lamentandosi.
Io sono una ragazza che ama la comodità. Ma come farò a resistere un'intera notte dentro una tenda? O magari senza neanche una sosta, mangiando cibo in scatola. E poi è novembre, fa freddo.
Ma come?
Disse il papà, distogliendosi dalla pulizia della videocamera.
Non avevi mangiato quel buonissimo gelato di nuova qualità di pomeriggio?
Grazie per avermi ricordato le anomalie degli adolescenti, papà.
grugne Giulia, infilandosi il birretto di lana e la sciarpa.
Che seccatura, pensò. Non vedo l'ora che venga domani. Alle 5 c'è la gara di pallanuoto e io sono l'attaccante.
A interrompere i suoi pensieri fu lo squillo del telefono.
Ma chi sarà a quest'ora? Disse la mamma. Sarà successo qualcosa. È per me, mamma, esclamò Giulia. Federica ha detto che mi avrebbe chiamato.
Scattata l'ora X. Poi prese il telefono.
Pronta ad affrontare le avversità della natura incontaminata?
Rise Federica dall'altra parte della cornetta. Tu scherzi, vero? Mia sorella mi ha dato della poppante.
Cosa ridi, Fede? Per te è un sogno che si realizza. Uffa.
Ma dai, scusa,
rise ancora Federica.
E comunque, anche il mio cugino Emanuele mi prende in giro come fai tu quando fantastico troppo.
Emanuele, sospirò Giulia.
Come? Niente, dicevo, speriamo che sia un bravo istruttore. Ma se è il tuo istruttore?
È giusto, dicevo...
Giulia, andiamo!
Gridò il papà sul ciglio della porta. Dicevo che ti devo lasciare o a mio padre verrà l'ansia nervosa.
Ok, Giù, buona tortura.
Spiritosa.
Sic.
Ore 29:59.
Ehi, sorellona, non ti sei coperta bene?
Stai zitta, per piacere. Uffa, non abbiamo ancora trovato niente.
Si lamentò il papà, come un bambino.
Così la mia Eugenia si ammuffisce.
Ma come si fa a dare un nome tanto ridicolo a una videocamera?
Disse Giulia.
Hai ragione,
esclamò Martina.
Io l'avrei chiamata Carolina e ci avrei attaccato tante figurine delle merendine Slurp.
Non oso immaginarlo,
pensò Giulia.
Ehi, sono ore che camminiamo, non abbiamo ancora trovato nulla,
disse poi e si soffiò il naso.
Fermiamoci, vi prego.
Forse è una buona idea, caro, disse la mamma. Io apro la tenda qui e magari preparo qualcosa. Accendo il fornello a gas. Non sarà un falò, ma può bastare per cuocere quello che abbiamo. Ah, ho anche i sacchi a pelo, così non sentiremo freddo nella tenda.
E perché?
Esclamò Martina. Allora io sono più brava di voi. Ho già visto un bel traghetto, l'ho pure chiamato Dino.
Tutti la fissarono allibiti. Per fortuna lì in giro non c'era nessuno.
Cosa?
Urlò il papà. Shh! Lo ammonì la mamma. Vuoi perdere questa occasione?
Oh, ok, bisbigliò l'uomo alla piccola. Vuoi portarci il tuo papà?
Vabbè,
disse Martina. Allora io preparo, disse la mamma. Vi ricordate dove siamo poi, no?
Sai, papà,
disse Martina, una volta allontanatosi entrambi. Se non sbaglio, il draghetto era quasi sotto casa. Non sono tanto sicura.
Misericordia, pensò l'uomo.
Ma per ricordarmi meglio ho portato...
E Martina tirò fuori una piccola torcia dalla tasca.
Mia cara, ma è vietato.
L'uomo si interruppe. Si guardò intorno per assicurarsi che non ci fosse nessuno.
Oh, al diavolo, al lavoro, Eugenia.
Mormorò poi, accarezzando la sua videocamera.
Bene,
disse, rivolto alla figlia.
Portami da Dino e avrai tante caramelle.
Certo, papà.
Sorrise Martina.
Ma questo è il nostro piccolo segreto, eh?
Ore 00:40.
Non ci stanno mettendo un po' troppo,
disse Giulia entrando nella tenda.
Spero solo che tua sorella si sia ricordata al punto esatto dove è il graffito o vagheranno a vuoto per tutto il paese.
Si preoccupò la mamma. Io arrivo subito, tesoro, prima finisco di sistemare qui, disse poi a Giulia. Lei chiuse la tenda, si infilò nel sacco a pelo e si accucciò.
Per me si è inventata tutto,
mormorò. Subito dopo si assopì.
Sveglia!
Urlò qualcuno.
Chi è?
Dove sono? Pensò Giulia. Stava fluttuando nello spazio, tra le stelle.
Ma che succede?
All'improvviso si udì una voce possente provenire da molto, molto lontano. Era profonda, confusa. Somigliava più a un ruggito. Ma chi sei? Dove sei? Giulia cominciò ad avanzare, cavalcando un'enorme stella. Fatti vedere chi sei! Continuò a vagare per raggiungere quello strano suono che sembrava sempre più vicino, spinta da uno strano impulso. Era vicinissima, finché qualcuno le tirò i capelli.
Veia!
Veia! Giulia aprì gli occhi. Era nella tenda e Martina le tirava i capelli.
Ah! Mi fai male, cretina!
Urlò Giulia.
L'abbiamo trovato!
Canticchiò il papà, accarezzando Giulia.
Sei contenta? Ecco, ti mostro il filmato.
No. Lascia stare, ci credo. Sarò più contenta quando questa notte sarà finita.
Ore 1:30.
Cos'è che suona?
Disse la mamma, prendendo in braccio Martina, finalmente addormentata.
È il mio cellulare, mamma,
rispose Giulia.
Perché l'hai portato? Mica era vietato anche questo, eh? Giulia?
Pronto?
Federica, quanti graffiti hai trovato?
Neanche uno,
rise Federica.
Ah, ma vorrei che questa notte non finisse mai. Sto arrostendo una salsiccia.
E sottofondo si udiva un fitto chiacchiericcio.
Dove sei, Federica?
In periferia?
Chiese Giulia, incuriosita.
No, in piazza, ma non è affollata. È solo che ci sono qui mio cugino, mio zio e mio nonno che discutono su dove cercare.
D'accordo.
Ti saluto,
sbadigliò Giulia.
Buon proseguimento. Ehi, aspetta! Auguri per la partita di domani.
Farò del mio meglio. Aspetta, ma tu come sai della mia partita?
Me l'ha detto mio cugino. Dov'è il tuo istruttore?
Emanuele.
Cosa?
Niente, ti saluto, ciao.
E riagganciò.
Caspita,
pensò poi Giulia. Nemmeno un graffito. Allora, noi li abbiamo davvero trovati tutti, evviva!
E forse è stata una spacchinata, ma un po' ne è valsa la pena, sono anche scomparsi. E io che non ci credevo.
Infilò il cellulare in tasca.
Però... è strano che papà li abbia trovati con così tanta facilità e la famiglia di Fede non li abbia neanche visti. Eppure siamo passati due volte in piazza dopo di lei e li abbiamo trovati. È strano.
Facciamo una pausa prima di rincasare, tanto ormai non abbiamo più motivo di correre, disse la mamma, sbuffando sotto il peso della bambina. Riapro la tenda.
Io do un'altra occhiata in giro con Eugenia, non si sa mai, e comunque ha fatto proprio un ottimo lavoro.
Io mi faccio un sonnellino.
Mamma,
disse Giulia una volta sdraiatasi dentro la tenda.
Ok, tesoro, io intanto sistemo Martina.
In verità, pensò Giulia dentro il suo sacco a pelo, voglio scoprire di chi era la voce del sogno di qualche ora fa. Spero tanto di farlo ancora.
Giulia aprì gli occhi. Fluttuava nello spazio sulla solita stella. Era sul punto di gridare dalla gioia, ma non lo fece. Doveva ascoltare attentamente la voce e questa volta raggiungerla senza inconvenienti dolorosi. La voce continuò a ruggire. Stavolta era vicina sul serio.
Aspettami, vengo da te,
urlò Giulia.
E ti avverto che se sei un leone, una tigre o che so io, non sono buona da mangiare.
A quel punto la stella incominciò ad assumere una velocità pazzesca, anomala. Urlò Giulia con i capelli al vento, perse le scarpe e poco ci mancò per perdere anche i calzoni, ma la stella si fermò di botto.
Beh,
ansimò Giulia.
E cosa fai adesso? Ti fermi?
Un motivo ci sarà,
tuonò una voce possente.
Insomma, basta nascondersi, urlò Giulia. Ti decidi a farti vedere?
A quel punto una luce abbagliante illuminò tutto lo spazio. Improvvisamente comparve un enorme drago. Era possente. Aveva due occhi gialli, grandi quanto il corpo di Giulia, una coda che sembrava un pavimento e due spalle grandi come grattacieli. Per non parlare delle fauci, sembravano delle pareti. Giulia ammutolì e sbiancò.
Beh,
ruggì il drago.
Cosa vuoi? Eri così ansiosa di vedermi.
Ecco.
Ho io qualcosa da dirti, nessun problema.
fece Severo il drago.
L'ho vista, sai.
Giulia non capiva. Hai visto cosa?
Non fare la gnorri!
Ruggì il drago rabbioso.
Ho visto che la tua sorellina aveva una torcia. Era vietato da...
Non ce l'ho.
Era vietato dal regolamento.
Ma chi sei tu?
Urlò Giulia spaventata.
Se non lo avessi notato, sono un drago.
Disse quello arrabbiato.
E sono lo spirito che simboleggia i graffiti. Quei graffiti sono stati mandati sulla terra come simbolo di pace, lealtà e sincerità. E voi umani li mettete in palio per dei soldi e non rispettate neanche le regole che vi vengono poste? È un affronto per me.
Ma tu come sai della gara? E che cos'è questa storia della torcia, dei graffiti?
Silenzio!
Tuonò il drago.
Se a tal punto è arrivata l'impurità dei vostri animi, vi dimostrerò che con le beffe non si arriva a nulla. La tua famiglia verrà punita, i soldi vinti disintegrati.
Improvvisamente le stelle che li circondavano cominciarono a cadere verso il basso. Giulia guardò giù e le vide scagliarsi sul pianeta Terra, proprio sotto di loro.
Ma che succede?
Urlò Giulia in preda al panico.
Tutte le volte che gli uomini commettono atti vili, gli astri si agitano e tendono a perdere la loro stabilità.
Come sarebbe?
Improvvisamente, anche la stella sulla quale si trovava Giulia cominciò a precipitare.
No!
Urlò lei.
Ma questo è un incubo!
No, cara.
Fece calmo il drago.
È tutto vero.
No! Sei un bugiardo!
Urlò ancora Giulia. Stava per schiantarsi sul pianeta Terra. Urlò qualcuno. Giulia aprì gli occhi, questa volta davvero. La vista era ancora sfocata e sembrò di vedere qualcosa che luccicava sul suo sacco a pelo. Sbatté le palpebre e poi se li stropicciò. Adesso ci vedeva bene. C'era il papà fuori dalla tenda, appena davanti a lei, che esultava con Eugenia in mano, con Giulia che gli faceva da coretto. Fuori era ancora buio. Gli occhi si richiusero.
«Cara?» La chiamò la mamma, scuotendola.
Cosa?
Mormorò Giulia, sbadigliando.
Riaprì gli occhi. Ora era nella sua stanza, al caldo dentro il letto.
Che?
Ce l'abbiamo fatta!
Ridacchiò il papà, porgendole una tazzona di cioccolata calda con panna. Era mezzogiorno, ma quanto aveva dormito?
Abbiamo trovato tutti i graffiti.
Giulia sgranò gli occhi e si alzò di scatto, rovesciando la cioccolata sulla camicia del padre.
Aia!
Tutti!
Urlò poi.
Dico, tutti!
Brucia!
Urlò il povero papà.
Oh no, la mia camicia! Il mio completo! Così non potrò depositare i soldi in banca! Devo subito andare a cambiarmi!
E corse via.
Ma quali soldi in banca?
Esclamò Giulia. Alle 10 di questa mattina tuo padre è andato a ritirare la bellezza di 25.000 euro dopo aver mostrato i filmati di ieri sera al sindaco, rispose la mamma. Con una parte pensavamo di comprare una baita in montagna per passare tutti insieme le vacanze di Natale. Ne parleremo anche con i nonni. Tu cosa ne dici?
Cosa ne dico? Dov'è Martina?
Sta ancora dormendo, perché?
No, perché mi sono ricordata di averle prestato un paio di scarpe.
Un paio di scarpe? Ma tesoro, tu porti 38, lei porta 24.
Sì, però... E sai com'è Martina? Se le fa sempre prestare per giocare a...
La mamma la guardò con disappunto.
Comunque,
continuò Giulia,
vado a prenderle senza fare rumore, eh?
Ma, cara...
Ecco, lo sapevo,
pensò Giulia, frugando nel cappotto di Martina.
Nella tasca non c'è niente. Avrei dovuto immaginarlo. Come ho potuto credere a quel... Cosa c'è qui a terra?
Si chinò, guardando sotto al letto.
Una torcia!
Urlò senza volerlo.
Che cavolo?
Farfugliò Martina e si svegliò.
Ehi, sorellona, cosa ti fai in camera mia sotto al mio letto?
Cerco le scarpe che ti ho prestato.
Quali scarpe? Sei matta? Che ti ho prestato un mese fa? Come faccio a ricordarmene?
Non fa niente, cara sorellina,
biascicò Giulia, infilandosi in tasca la piccola torcia.
Cara?
Vado in bagno.
Mamma! Mamma! Giulia è pazza! Mi ha detto cara sorellina!
Urlò Martina, correndo a piedi scalzi nel corridoio.
Eh? mormorò la mamma incredula. Non come ti chiama di solito.
No! Né pulce, né rospo, né cimice, niente!
Giulia! Urlò la mamma dalla cucina. Devi chiedermi un aumento alla paghetta?
Gne gne!
Urlò Giulia alla sorella. Tanto vado prima io in bagno! E si chiuse dentro. Evidentemente doveva ancora risvegliarsi, rise la mamma.
Ehi!
Gracchiò Martina, tirando pugni e calci alla porta del bagno.
Guai a te se usi il mio dentifricio di topolino!
Lo sto già usando!
No!
Giulia si sedette sulla vasca da bagno e si prese la testa tra le mani, pensando tra sé.
Calma, Giulia, calma! È solo una coincidenza, ecco tutto!
Si può sapere perché mi hai telefonato?
Sbottò Giulia. Dall'altra parte del telefono c'era Marco, un compagno di squadra di pallanuoto.
Allora? Proprio durante il mio telefilm preferito.
Ma cosa vuoi che ne sappia io del tuo telefilm? E comunque, se sarebbe di peso da me non ti avrei chiamato.
Se sarebbe... Oddio, mi perdoni.
Marco e Giulia erano amici ormai da 5 anni e da 5 anni litigavano per chi avrebbe ottenuto quel famigerato titolo di attaccante nella squadra.
Come fai a non conoscere il telefilm Love Top Secret? È il più seguito da tutte le ragazze! Sbrigati a parlare, altrimenti me lo perdo.
Già, Love Top Secret.
Ma ti sbrighi?
L'istruttore.
Emanuele? Sì? Mi ha invitato a cena? Ha un regalo per me?
Ancora con questa storia, ma che ci trovi di tanto bello?
Oh, ups, rimanga tra me e te, è un segreto.
Per me non lo è più, lo ripeti di continuo, ma tu guarda, con tutti i ragazzi che ci sono in giro.
Che?
Senti, la gara è stata rimandata alle 4:45.
Come mai?
E che ne so?
Avresti potuto anche informarti.
Oh, sarò mica il tuo schiavo, eh?
Ehi, non è che ti scaldi tanto perché non hai avuto tu il titolo di attaccante?
Finiscila!
Urlò improvvisamente Marco.
Sai bene il motivo.
E riagganciò.
Oh no! Ho combinato un grosso guaio!
Ma come hai potuto dirglielo?
Esclamò Federica dall'altra parte della cornetta.
Lo sai che è molto spesso assente dagli allenamenti per via del nonnino che sta male. Ha dovuto prendersi cura di lui. È venuto pure a mancare la settimana scorsa. Ma che ti salta in mente?
Io, ecco, non volevo che... Non pensavo.
Biascicò Giulia.
Sei un caso perso. Ma non sai che in realtà lui per te prova...
Cosa?
Lasciamo stare.
Secondo te cosa dovrei fare adesso?
Come minimo scusarti.
Però...
Senti, dormici sopra. Vedrai che ti verrà una buona idea. In fondo, sono certa che Marco si sia abituato ormai a questo tuo modo di fare. A proposito, lo sai che la partita è rimandata a...
Alle 4:45, sì, lo so.
Ah, no, niente, perché me l'ha detto... Allora alla fine l'ha detto anche a te?
Cosa? Ma chi?
Nessuno, ci vediamo alla gara.
E mise giù.
Ma cosa dici, caro?
Urlò la mamma. Proprio adesso che era tutto deciso.
Cara, ti giuro, eppure li ho depositati questa mattina, ma il mio nome non risultava a nessuno.
Ehi!
Urlò Giulia dalla sua stanza. Abbassate la voce, non riesco a dormire. Fra un'oretta ho la partita.
Scusaci, tesoro,
disse la mamma.
È che...
Sono scomparsi,
urlò il papà.
Tutti i soldi sono spariti, in banca non ci sono, proprio ora che volevamo comprare la baita.
E la bambola di Barbie Sonichi che mi avevi promesso?
Mormorò Martina, quasi piangendo.
Stai scherzando, vero pa?
Urlò Giulia incredula.
Com'è successo? Non è che li hanno rubati?
Non agitarti, Giulia. Capisco che tu tenga quella baita, ma vedrai che risolveremo tutto.
Ma che baita è baita?
Urlò Giulia e sbatté la porta. Calò un silenzio tombale.
E forse vuole anche lei la Barbie sui lisci?
Azzardò Martina. Ma forse è agitata per la partita.
Calma, 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 calma. Non può essere tutto vero. Ora dormi e non pensarci.
Faceva Giulia, girandosi e rigirandosi nel letto, finché il sonno arrivò.
Dove sono?
dove non crederesti di essere.
Tuonò una voce.
Oh no, ma tu chi sei? Che vuoi? Ma allora è tutto vero, da pazzi! E i soldi?
Silenzio!
Ringhiò il drago.
Sappi che sei sulla mia coda perché per colpa di voi umani lo spazio ora è privo di stelle.
Ma cosa pretendi da noi, stupido lucertolone? Non è punendoci che miglioreremo.
Guarda che potrei anche farti cadere nel vuoto.
Senti, disse Giulia in modo calmo, noi uomini non siamo perfetti. Andiamo per gradi, impariamo dai nostri errori.
E con questo?
Certo, siamo dei gran pasticcioni, rise Giulia. Ma non è con questi metodi che impariamo a rispettarci l'un l'altro. Prima o poi anche noi ci pentiamo dei nostri gesti sbagliati. Non c'è bisogno di devastare lo spazio, disse poi sorridendo.
Sono io che ho detto le regole qui.
Non odiarci, continuò Giulia guardando negli occhi il drago. Anche se non sembriamo potenti, possiamo diventarlo con la nostra forza di volontà. Abbi fiducia. Vedrai che prima o poi il mondo sarà migliore. Ma non lo diverrà grazie ai tuoi metodi bruschi. Il drago ammutolì.
Sai,
disse improvvisamente calmo,
non avrei mai pensato che uno di voi sarebbe stato capace di esprimere cose tanto profonde.
Questo drago ci reputa proprio degli stupidi, pensò Giulia.
Il drago scoppiò in una fragorosa risata.
Hai ragione, vi ho sottovalutato.
Ha sentito i miei pensieri?
Voglio darvi un'altra possibilità. Ti do la grande opportunità di riavere i tuoi soldi. Però anche tu devi aiutarmi.
Ah, e cosa dovrei fare?
Riportami le stelle.
Cosa? Ma io non so dove...
Una buona parte sono finite nella piscina dove svolgerai la partita. Se riuscirai a recuperarle, automaticamente tutte le altre ne saranno attratte e torneranno su. Basterà solo toccare le stelle finite in acqua. Una volta fatto, risaliranno da sole perché percepiranno in te la buona volontà.
Ma tu cosa sai di me?
Tutto,
sorrise il drago.
Vorrà dire che ci proverò. Ma e quando dovrei farlo?
Adesso.
Siamo in ritardo, urlò la mamma.
Mamma, che ci fai nello spazio?
Ma quale spazio? Scendi dalle nuvole, cara. Dobbiamo andare in piscina. Forza, alzati.
Eh? Ma sono a casa, nella mia stanza, sul mio letto. Chi l'avrebbe mai detto, eh?
Ridacchiò Martina.
Preferivi la luna?
Assolutamente no.
Muoviamoci o faremo tardi. Forza, bambine, urlò il papà.
Già, pensò Giulia. Ma cosa intendeva il drago con adesso?
Oh no! Vi sentite pronti, ragazzi?
Chiese Emanuele alla squadra.
Sì!
Fu la risposta.
Ah, per lui sarei pronta in qualsiasi momento,
pensò Giulia.
Ora entreremo in piscina e cominceremo la partita,
continuò Emanuele. I nostri avversari non vanno sottovalutati, quindi vi voglio forti e decisi come durante gli allenamenti, mi raccomando. Mentre la squadra si apprestava ad entrare, Giulia notò che nel campo di gioco qualcosa luccicava. Erano scintillini molto familiari.
No, non ci credo,
pensò Giulia.
Ma perché devo recuperarle tutte proprio subito? Sono in un punto sfavorito dal mio campo d'azione.
Ciao, disse qualcuno. Giulia si voltò e vide che era Marco.
Oh, e ciao Marco.
Emozionata?
Più di quanto immagini.
Già, anche se sono centrocampista farò del mio meglio. Metticela tutta anche tu. Giulia era felice di vedere che Marco non le portasse rancore. Era davvero un amico.
Centrocampista, pensò Giulia.
Eh già, è vero, Marco fa il centrocampista. Quella zona fa per me. Da quell'area recuperare le stelle sarebbe quasi un giochetto. Però...
Ehi, sei sovrapensiero. Non starti a preoccupare, sarai una forza.
No, lo sarai tu. Ti propongo uno scambio.
Eh?
Io chiedo all'istruttore di fare la centrocampista e tu diventerai attaccante.
Perché? Non è giusto. Sei tu che meriti di fare l'attaccante.
No, io non lo merito,
mormorò Giulia, triste.
Ultimamente combino un sacco di guai. E uno è stato quello di non tenere a freno la lingua.
Eh?
Scusami per quello che ti ho detto al telefono.
Questo è anche il mio modo di farmi perdonare.
Stai tranquilla, non è successo niente.
Andiamo dal mister, che la situazione è critica! Esclamò Giulia, correndo verso Emanuele. Marco la guardò, sorrise e scrollò le spalle. Poi la raggiunse. No! Come sarebbe a dire no?
Sarebbe a dire che gli schemi di gioco erano già prestabiliti da tempo e non esiste che per la voglia di un allievo a caso io li modifichi!
Esclamò Emanuele. Ma è una cosa, una questione di principio e poi è un'emergenza! Farfugliò Giulia.
Forse non sono stato abbastanza chiaro, signorina. Ho detto che... Maestro!
Urlò Marco.
La prego! Il fatto è che Giulia si è infortunata per colpa mia e non è più in grado di svolgere il ruolo assegnatole. Non ti vergogni? E poi tu sei mancato troppe volte per poterla sostituire.
Disse Emanuele. Ma quelle volte che ero presente sono stato in grado di farlo alla perfezione.
Concordo in pieno!
Esclamò Giulia.
Per favore!
E va bene, basta lagne. Ma di questa storia ne riparleremo, ragazzo, disse Emanuele. E adesso rompete le righe, in acqua.
Tutti si gettarono in acqua.
Marco, mi dispiace,
mormorò Giulia.
Gioca e basta,
disse lui, dandole un buffetto sulla guancia. Ore 18:30.
Vince la squadra di casa.
Sì, ce l'abbiamo fatta!
Gridarono tutti.
Tutte!
Pensò Giulia. Le ho recuperate tutte quante, sono tornate su.
Sei contenta?
Le chiese Marco.
Più di quanto immagini.
E tu, con il tuo ruolo da attaccante?
Tantissimo. E solo grazie a te.
Sai, Marco,
mormorò Giulia guardandolo negli occhi, sono certa che anche il tuo nonnino sarebbe fiero di te. Marco la guardò con gli occhi lucidi. Improvvisamente la abbracciò e la strinse forte.
Grazie. Giulia era tutta rossa.
Dopo l'abbraccio guardò Marco allibita.
Scusami, l'ho fatto impulsivamente.
No, no, mi ha fatto piacere.
Dimmi la verità, Giù, dopo quella scenata ti piace ancora il belloccio?
Chi? Emanuele! Mi voglia di scherzare!
Esclamò Giulia e poi abbracciò di nuovo Marco.
Adesso è a te che voglio bene.
Sei sicuro, caro? Esclamò la mamma. Ma è meraviglioso!
Sì, cara, tutti i soldi erano di nuovo in banca e la nostra baita l'ho già comprata, contente? Possiamo andarci questa sera stessa, ci saranno sbagliati.
Disse il papà entusiasta.
Posso portare la mia Barbie in moda estate, papi?
Chiese Martina.
Non mi sembra la stagione giusta, tesoro del papà. Guarda un po' cosa ho qui.
Ehi, quella è Barbie sugli sci, grazie papà!
Esclamò Martina appendendosi al collo del padre.
Giulia, andiamo, non sei curiosa di vedere la baita?
Un secondo, sono al telefono.
E così? Tu e Marco ora siete fidanzati? Era ora,
disse Federica dall'altra parte della cornetta.
E mio cugino?
Ah, lui, sai, prima o poi si cambiano gusti.
Ma tu rimarrai sempre la mia migliore amica, vero?
Che domande!
Ti auguro un buon Natale anticipato, amica mia.
Anche a te, ti voglio bene.
Ore 21:05.
Non è splendida,
disse il papà.
Davvero una bella baita, tesoro,
esclamò la mamma.
È un bellissimo posto, papà,
sorrise Giulia.
Come? Sorellona?
Rise Martina.
Pensavo che l'idea di passare le vacanze natalizie tra bosco e baita fosse il tuo incubo.
Giulia rise. Sbagli, Stellina.
Stellina?
Devo essere grata a Federica,
pensò Giulia.
Mi ha insegnato a guardare la semplicità delle cose e anche a quel dragone che mi ha aiutato a migliorarmi. E poi solo a guardare questo cielo stellato mi sento fiera di me stessa.
E noi sappiamo perché.
Vero?
Ciao!
Grazie per aver ascoltato questo episodio bonus.
Ti stai divertendo?
Spero di sì. Ti aspetto per le prossime mirabolanti fiabe bonus nelle puntate seguenti. Quando usciranno, dici?
Chi lo sa, è una sorpresa.
A presto!